Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, e devo dire, questa è la prima intervista ufficiale dopo la quarantena e mi fa enormemente piacere incontrare un talento di casa nostra, un grande direttore d'orchestra, una vita veramente la sua dedicata alla musica. E sto parlando del maestro Diego Basso, che è qui di fronte a me nel suo quartier generale magnifico a Castelfranco Veneto. Benvenuto maestro, come stai?
Bene, bene, grazie di questa bellissima opportunità e veramente sono onorato di poter essere intervistato da te e dalla vostra radio.
Allora maestro Basso, dopo la penitenza imposta da questo lockdown finalmente si riparte con due concerti in anteprima mondiale, possiamo veramente dire così, il 22 e 23 luglio in quella bellissima cornice che è Piazza degli Scacchi a Marostica, intitolati Omaggio a Ennio Morricone, dove dirigerai la tua orchestra ritmico sinfonica italiana, e poi ci sarà veramente uno special guest che è questo flautista internazionale famosissimo, devo dire, in tutto il mondo, che è Andrea Griminelli. Due serate dal vivo organizzate da Due Punti Eventi con il contributo di Volksbank, la prima dedicata operatori sanitari, quindi ovviamente su invito, invece la seconda è a ingresso pubblico, quindi con biglietti già fortunatamente in prevendita. Devo dire che le premesse e gli ingredienti per una serata magica, grazie anche ovviamente a queste composizioni che ormai sono patrimonio dell'umanità del maestro Morricone, ci sono tutte.
Ma sicuramente sì, per molti motivi, no? La musica ci ha accompagnato in questo periodo perché tutti abbiamo ascoltato della musica, ma sai, ascoltare della musica è bello, è straordinario, è fruibile perché oggi la possiamo trovare dappertutto, dal telefonino, la radio, la TV, possiamo avere veramente di tutto. Però la musica dal vivo è un'altra cosa. Io credo che il pubblico poter tornare a vedere, a sentire le vibrazioni di un'orchestra a pochi metri, credo che sia un impagabile, no? Ma perché per noi è stata dura non poterci stare insieme, non poter suonare insieme e stare 3 mesi senza poterci vedere. Poter suonare, poter lavorare, poter creare energia, creare magia, creare amore, quello che noi facciamo tutti i giorni e che cerchiamo di fare per il pubblico, questo è stato veramente per noi difficile. Ora, ritornare a fare questo è straordinario, ripoter fare le musiche del maestro Morricone, sappiamo quanto bello è, perché il maestro Morricone riesce a scrivere delle melodie straordinarie con pochissime note. E quindi è un concerto quasi in meditazione, no? Daremo al pubblico la possibilità di ascoltare. Infatti dicevo anche l'altro giorno, se qualcuno vuol chiudere gli occhi e immaginare quello che vuole, lo può fare, non è necessario che guardi l'orchestra, può sentire ed emozionarsi per quello che ha dentro. Quindi noi cercheremo di accompagnare ogni persona nel suo intimo attraverso la musica.
Star della serata, l'abbiamo già annunciato, questo flautista internazionale, un grande virtuoso dello strumento, che è il maestro Andrea Griminelli, già noto insomma per le tournée mondiali accanto al maestro Luciano Pavarotti e più recentemente invece accanto al maestro Andrea Bocelli. E tra l'altro proprio il maestro Ennio Morricone scrisse per lui delle composizioni per flauto e orchestra. L'hai voluto espressamente tu questo special guest?
Ma sì, perché con Andrea siamo amici da tempo ed era tanto che cercavamo di fare qualcosa insieme, di fare qualcosa, perché insomma c'è una stima reciproca, c'è un'amicizia che ci così consolidata fra me e lui. Ho già fatto una piccola cosa, come abbiamo fatto le stagioni di Vivaldi qualche tempo fa, però insomma Morricone era una roba che ci tenevamo molto per l'amicizia che poi abbiamo sia io che lui con maestro Morricone. E quindi sai, due appassionati della musica di Morricone, e insomma abbiamo deciso di metterci insieme per questo grande evento. Quindi sarà una prima assoluta perché non l'abbiamo mai fatto insieme. Stiamo in questi giorni, in questo periodo, elaborando, capendo, no, come intersecare queste due realtà molto forti, che è l'orchestra e il flauto, perché molte cose che sono state scritte per altri strumenti le adegueremo al flauto, perché comunque lui è un flauto meraviglioso, è una voce, io lo chiamo la voce, perché quel flauto riesce a trasmettere talmente un'emozione forte e canta, lui quando suona canta, veramente sono quegli artisti che riescono a fare cantare lo strumento, come si dice in gergo, quindi per me è un grande onore, un grande piacere. Sarà un evento unico, quindi credo che le persone che potranno, purtroppo con la questione della sicurezza non ci saranno molti posti, però voglio dire, quelli che riusciranno a esserci credo che sentiranno una musica dopo un digiuno, no? Perché poi c'è anche questo, che la musica arriva dopo un digiuno e questo sarà ancora più forte e ancora più importante.
Con il maestro Griminelli attingerete ad un bacino di oltre 400 partiture di composizioni del grande maestro Ennio Morricone, insomma avrete di che sbizzarrirvi, sceglierete le più suggestive, insomma da C'era una volta al West, C'era America, oppure The Mission, Il pianista nel sull'oceano?
Ma sicuramente sì. Allora, oltre 400 musiche da film scritte dal maestro Morricone, e sono straordinarie, però ci sono alcune musiche che sono diventate, come dicevi prima tu, patrimonio dell'umanità, no? Non si può dire. È un compositore, secondo me, credo sia il compositore più contemporaneo vivente, più forte che abbiamo, insomma, e non solo a livello mondiale, perché veramente ha scritto delle pagine di magia pura, cioè sono magia, quando le dirigi, quando le ascolti, sono pagine eccezionali. Quindi, insomma, prenderemo veramente le pagine più significative ma più popolari, perché magari non sono le più importanti ma sono le più popolari, perché comunque la gente, come dicevo prima, deve sentire un'emozione. Da C'era una volta in America, C'era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, Malena, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Giù la testa, The Mission. Ecco, la cosa incredibile, no? Che quando tu fai un concerto, di solito hai delle musiche top e delle musiche magari molto belle, ma che sono un po' di contorno, quindi tu costruisci la serata cercando di fare una scaletta in un certo modo. Qui il problema è che tu puoi prendere, buttare per aria la musica e dire quello che cade cade, cioè non c'è un problema di dire parto con una musica, non so, sottotono per poi arrivare a un finalone. Queste musiche le puoi mettere tutte come musica finale e sono tutte musiche che la gente rimane colpita, perché sono musiche, come dico prima, straordinarie.
Che cosa hai fatto durante il periodo di questo stop in piena crisi pandemia, in cui molti artisti e musicisti invocavano un aiuto concreto da parte del governo, anche perché è stato il primo settore a fermarsi ed è l'ultimo a ripartire in fondo?
Guarda, la parola che non ho mai sentito dire e che mi ha fatto male in questo periodo è orchestrale. Nessuno la città dall'alto, nessuno, perché noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo i nostri grandi orchestre che io stimo e lavoro e sono felice, tutte le orchestre di teatri, le orchestre sinfoniche, le orchestre stabili, ok, e queste giustamente hanno avuto il sostegno in qualche modo, no? Adesso io non conosco i termini, però dico sono dipendenti, quindi vuol dire, no? Ma abbiamo migliaia di persone che lavorano nelle orchestre che non sono stabili, o musicisti che suonano, il silenzio, i tecnici, tutti quelli che sono dietro alle quinte, che ci permettono di lavorare, questi o erano dipendenti, ma tutti i freelance, non abbiamo sentito parlare mai di nessuno, le agenzie di spettacolo, le agenzie di convention, le agenzie, cioè siamo quasi dei fantasmi, no? La musica è suonata da fantasmi, capito? Perché poi, cioè, siamo persone che cerchiamo di dare a tutti. Infatti la cosa bella di Marostica è che riusciamo a dire grazie attraverso la musica a chi ci ha aiutato in questo periodo, no? Quindi questa è stata un'idea, secondo me, fantastica, poter ringraziare con quello che noi possiamo dare, ed è la musica. E quindi questo sarà un po', però insomma è stato un periodo difficile per tutti, sai, trovarti da girare il mondo, a un certo punto avere programmato una serie di eventi per tutta il 2020, no? E in giro di pochi giorni cominci a vedere zone rosse, fermi, stop, blocco tutto, e l'unica telefonata che arrivano era: guarda, spostiamo forse il 21, fermiamo tutto. Quindi veramente è un reinventarsi, no? Perché non è che adesso le grandi agenzie fanno gli spettacoli, partiranno nel 2021,
Maestro Basso, ti abbiamo ammirato già comunque in Piazza degli Scacchi, oltre che anche in televisione all'Arena di Verona, accanto a dirigere l'orchestra per i tre ragazzi del Volo, no? Direttore d'orchestra del tour italiano e nordamericano, tre voci davvero amatissime in tutto il mondo. Come si lavora, ecco, in un tour internazionale di quel tipo? Perché insomma loro sì, cantano a tre voci, ma fanno anche molti pezzi da solista.
Guarda, è stata un'esperienza bellissima, 4 anni molto belli. Si lavora a ritmi importanti, perché insomma il tour americano 25 date in 32 giorni, spostandoti di 400-500 km alla volta, cambiando orchestra ogni giorno. Però posso dire che c'è una bellissima organizzazione, sono tre persone straordinarie, sono tre ragazzi veramente con grande talento, e quindi tutto è facilitato, no? E quando poi trovi dei ragazzi che vanno sul palco 20 volte su 25 giorni, non c'è mai un problema, c'è sempre, ecco, con loro c'era una grande complicità. quindi proprio ero, mi sentivo veramente sereno, cioè i problemi non c'erano mai, si risolvevano sempre perché c'era una grande complicità e un gran lavoro d'assieme, quindi loro si fidavano ciecamente del mio lavoro, io facevo l'orchestra, preparavo l'orchestra, loro arrivavano, facevano la loro ora di check, di prova, ma i pezzi li preparavo io con l'orchestra senza di loro, quindi voglio dire c'è proprio questa grandissima bella esperienza. E il pubblico li ama in Italia, li ama all'estero, li ama dappertutto e loro si fanno amare perché sono ragazzi, adesso sono un po' più grandi dei ragazzi, no? Ormai sono uomini. Però hanno delle qualità eccezionali, sono veramente forti e poi semplici, ecco la cosa fondamentale è che loro veramente vivono la musica perché piace cantare e quindi cantano sempre. Non ho mai visto una volta dire no, ma stasera non faccio un pezzo perché, cioè, non mi frega niente, anzi, quando scaldano la voce fanno altre arie rispetto a quelle che si fanno, cioè poi hanno la gioventù dentro, no? Gente dei 18, 20, 25 anni, io li ho conosciuti con quell'età lì, cioè ragazzi, per loro poi anche loro si rendono conto della popolarità che hanno, cosa hanno fatto e cosa fanno, cioè stanno via, poi un sacrificio. Io ho fatto la parte sinfonica, ma anche con la band pop sono stati via 6 mesi, 7 mesi, anni che sono via, prima con i genitori che si cambiavano ogni 6 mesi, perché insomma è una storia bellissima, no? Una storia bellissima di 3 ragazzi che vengono poi da famiglie umilissime e che hanno trovato questa grande forza, questa grande fortuna di fare quello che stanno facendo, che lo stanno facendo nel modo semplice. Loro veramente hanno affrontato la cosa nel modo semplice. È una cosa bellissima che hanno fatto loro, che pochi l'hanno messa in evidenza, ma è la cosa bellissima. È portare le melodie bellissime italiane, dalla lirica alla romanza, ai ragazzi giovani. Cioè io sentivo cantare i brani del Volo come fossero quelli della Pausini, cioè capito, cioè sentir cantare Il Nessun Dorma dei ragazzi di 12, 15 anni, 13 anni che lo cantavano come fosse un brano pop, com'era la musica lirica prima, no? Che la musica lirica è la musica pop, non ci dimentichiamo, poi abbiamo fatto tutto un passaggio, no? Esatto, ma il popolo era in platea e i palchi erano dei signori. Io mi ricordo delle persone anziane, io ho 56 anni un attimo, fra poco, ma le persone anziane, io ero piccolo e mi cantavano le arie d'opera, cioè non conoscevano le persone che io, quando io ero piccolo avevano 70-80 anni, mi cantavano le arie d'opera, non conoscevo neanche la musica pop, è nata dopo, è un'altra storia, voglio dire. Quindi la musica pop era quella, difatti dentro l'opera ci sono quelle 4-5-6 arie che erano diventate patrimonio di tutti. Rivedere e risentire i ragazzi che cantano questa musica è una cosa molto molto bella, perché vuol dire che è una musica che è contemporanea, no? Che noi non abbiamo avvicinato. Io ho fatto anche delle tournée in Cina la musica lirica la vedono i ragazzi, c'è pieno così, come fosse un concerto rock, è pieno così di giovani, ma pieno così, con le lettori che traducono in cinese tutte le parole, voglio dire, è pazzesco, è straordinario. E invece noi abbiamo un po' perso questa cosa qua, no? Quindi, cioè, è questione di cultura, cioè non si può, cioè siamo i più forti. La musica lirica è nata in Italia, il bel canto nasce in Italia e noi possiamo così, come tutto, insomma, ma nel mondo dei musei, la cultura, i dipinti, insomma, c'è un mondo, no, su cui possiamo star qua a parlare ore, ma questo è, voglio dire, non possiamo, noi siamo i, teniamo in mano la melodia italiana, la grande melodia italiana è questa e non abbiamo paura di nessuno questa musica qua. E invece andiamo a, adesso c'è il momento di tutto il mondo di rap, di trap, cioè io veramente no, è un mondo che io per me musica è musica, quindi voglio dire, però insomma a un certo punto bisogna anche capire dove si va, voglio dire, no? Dove si va, questi messaggi, queste cose. Io la musica la intendo come gioia, come dolore, come gioia, come però espressione, ma non può essere magari un racconto di una cosa triste, è un racconto di una guerra, è un racconto di protesta, ma c'è modo e modo di mettere un testo, c'è modo e modo di dire delle cose, no? Cioè Mogol, i più grandi, insomma, persone che scrivono i testi in Italia, per dire che il vestito era con fiori vivaci, dice con fiori non ancora appassiti, o no? cioè, c'è una poesia dietro, no? Non è che si può andare a sparare, a dire, cioè, tutto va bene, però io sono fatto così, sarò un po' all'antica, però io credo che la melodia e il testo siano delle cose dove si può dire tutto, ma c'è modo e modo. C'è modo e modo, cioè non si può attraverso un brano istigare qualcosa di non bello, no? La violenza, non si può. Cioè si può raccontare, ed è giusto, ci sono i brani di protesta scritti anche nella guerra del Vietnam, ci sono tante cose, no? Scritte, ma sono brani di un certo modo, fatti in una certa maniera, che poi raccontano e dicono. Perché l'artista deve dire, ok? Perché abbiamo l'arte, quella di poeti e artisti, è quella di dire le cose nell'arte, adesso poi i comici, eccetera. Cioè, devono dire, perché se no abbiamo la bocca tappata, allora non funziona più. Però c'è modo e modo.
Chiudiamo chiedendoti una cosa, perché io non riuscirò mai a farlo purtroppo, ma riesci a descrivermi a parole che cosa si prova ogni volta che si dirige una grande orchestra?
Amore, questo è, perché la parola amore è una parola grande, immensa, no? Che va dall'amore profondo per una persona, l'amore profondo per un figlio, l'amore profondo per la musica, l'amore profondo per l'amicizia, l'amore profondo per la vita, l'amore profondo. Quindi credo che la parola amore sia la parola che ti dà tutto quello che tu senti dentro, perché puoi scrivere un libro, no? Su quello che si prova a dirigere un'orchestra, ma poi devi sintetizzare. Ed è il silenzio prima della prima nota, ed è il momento d'amore più grande. Non è il più grande suono, ma è l'amore più grande dell'orchestra, è il silenzio prima dell'inizio. Perché è quel secondo che può durare una vita, che può durare un secondo, ma è quel momento dove tutti attraverso l'amore riusciamo a collegarci per poi fare il concerto.
Sulla scia di queste splendide parole ringrazio davvero di cuore il maestro Diego Basso, e quindi appuntamento 22-23 luglio in Piazza degli Scacchi a Marostica con questo omaggio a Ennio Morricone. Buon lavoro.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie a te. Stella FM, una grande radio che parla di musica, e la musica ha una sola M. Diego Basso, direttore d'orchestra.